Il benvenuto e il più forte ringraziamento è per la dottoressa Marisa Manzini, che ha affrontato un viaggio dalla Calabria per venirci a parlare del coraggio di Rosa. La dottoressa è sostituto procuratore generale e docente presso la scuola di specializzazione delle professioni legali all'Università di Catanzaro ed è autrice, tra gli altri, di questo testo, Il coraggio di Rosa. La dottoressa Manzini è di origine novarese. Da più di 30 anni vive in Calabria, che è una terra della quale si è innamorata, e dal 1999 vive sotto scorta. Il coraggio di Rosa è la storia di due donne che affrontano il tema della criminalità organizzata da due punti di vista opposti. Da una parte abbiamo un magistrato che conduce un'indagine che vede implicata una famiglia d'andrangheta e dall'altra una donna, una giovane donna innamorata, una madre, una moglie, che si trova invischiata, per così dire, in una famiglia d'andrangheta senza saperlo. Non era consapevole e le regole all'interno della famiglia sono assolutamente ferree. La storia di Rosa è una delle tante storie possibili. In effetti non è una storia vera, ma dietro questa storia ci sono le storie di tante donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi al sistema malavitoso, anche all'interno della famiglia, e hanno avuto il coraggio di ricominciare. Sono ritornate ad essere libere, il tutto grazie a donne, a uomini dello Stato e al grande supporto, al grande operato che prestano per risolvere queste vite che diversamente rimarrebbero confinate nelle mura domestiche. La resilienza, la fiducia, il coraggio sono solo alcune delle caratteristiche che accomunano queste due figure femminili di questo libro che ho letto e che, credete, rapisce. Ciascuna di queste donne dalla propria posizione racconta e reagisce all'impalcatura sociale dell'andrangheta e del suo potere, che è un potere di patriarcato ed è un potere di predominanza maschile contro la quale è difficile fare contrasto. Detto ciò, passerei la parola alla dottoressa Manzini, che ringrazio. Le auguro buon lavoro.
Intanto buonasera a tutti e grazie davvero per la calorosa accoglienza. Siete tanti e mi fa piacere che ci siano tante persone che abbiano deciso stasera di ascoltare e di evidentemente poi anche sensibilizzarsi ad un tema che è un tema difficile, ma che è un tema che ormai riguarda l'intera nostra nazione. Ecco, pensare che il problema dell'andrangheta sia un problema solo delle regioni del sud, in particolare solo della Calabria, è ovviamente scorretto. Ormai l'andrangheta c'è ovunque. E allora, per questo, ho deciso, io che sono un magistrato e che per la verità amo il mio lavoro, di spostare un po' quella che era la mia naturale inclinazione, cioè trattare tecnicamente quello che è il tema dell'andrangheta, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, spostarlo un po' e immaginare che forse potevo arrivare meglio alla sensibilità di tutti attraverso un mezzo differente, che è la scrittura, in particolare la scrittura di un romanzo. Per me, devo dire, è un'esperienza nuova quella del romanzo. Io avevo scritto prima del Coraggio di Rosa alcuni saggi che mi venivano ovviamente più semplici, perché scrivere un saggio significa in qualche modo riportare nelle pagine quello che si è vissuto come attività professionale, parlare di casi concreti e quindi di trattarli sotto i punti di vista più tecnici. Poi mi sono detta scoperta che probabilmente con un romanzo sarebbe stato più semplice per qualsiasi persona, quindi soprattutto per i non tecnici, affrontare il problema 'ndrangheta. E l'ho fatto mettendo un fuoco in particolare sulla figura della donna. Perché questo? Perché mi sono resa conto, proprio tenuto conto di com'è formata la 'ndrangheta, che la donna ha un ruolo di assoluta rilevanza. La 'ndrangheta è, rispetto alle altre organizzazioni criminali, una mafia che vede la sua base fondamentale nella famiglia naturale, quella composta da padre, da madre e da figli. Lì sta la forza. I legami di sangue, i legami parentali sono quelli che danno potere alla 'ndrangheta, ed è per questo che all'interno della 'ndrangheta, rispetto alle altre organizzazioni criminali, ci sono meno collaboratori di giustizia, perché collaborare nella 'ndrangheta significa necessariamente riferire di fatti che riguardano i parenti stretti, con un grandissimo sforzo. Analizzando le figure principali della famiglia di 'ndrangheta, ebbene, la donna ha un ruolo straordinario, perché la donna di 'ndrangheta, come tutte le donne nelle famiglie, ha innanzitutto un ruolo importante, che è quello di educare i figli. Allora, l'educazione dei figli secondo i disvalori della 'ndrangheta significa consentire alla 'ndrangheta di proiettarsi nel futuro, perché le nuove generazioni continueranno ad avere gli stessi disvalori. Questa è l'importanza della donna, una donna che, se prendesse coscienza del fatto che la 'ndrangheta esiste, continua ad esistere, per, uso un termine forte, ma ne sono assolutamente convinta, per colpa della donna, perché se ci fossero madri che incominciano a dare ai figli degli insegnamenti diversi, che incominciano a fare capire alle donne, alle figlie femmine, che non devono essere più sottoposte, e adesso ci arriveremo, alle richieste, agli ordini maschili, ma che hanno una loro dignità, che devono essere libere. E dall'altra parte, se incominciassero a far capire ai figli maschi che la vendetta, che l'onore, nel modo distorto in cui utilizzano questo termine, è da abbandonare perché sono diversi i valori che si devono accettare in un'esistenza civile, ecco, inizieremmo un po' per volta ad insinuare delle crepe profonde all'interno della 'ndrangheta come formazione criminale. E quindi l'attenzione alle donne, che mi ha portato prima a scrivere un saggio, Donne custodi, donne combattenti, facendo riferimento a figure femminili che avevo conosciuto nel corso della mia professione. E poi Il coraggio di Rosa mi ha consentito di mettere nero su bianco quella che è la mia idea di donna di 'ndrangheta, di una donna che ad un certo punto diventa consapevole e sceglie di dare alla sua vita un corso diverso, e insieme a lei di darla a suo figlio. Rosa è una donna che, con l'aiuto, come diceva prima la dottoressa, con l'aiuto ovviamente di un magistrato, che nel mio romanzo è parimenti donna, poco alla volta capisce che per salvare se stessa e salvare suo figlio deve allontanarsi da quella famiglia criminale. La scelta che ho fatto è quella di descrivere una donna che entra nella famiglia criminale, provenendo da una famiglia che invece è una famiglia, tra virgolette, per bene, una famiglia umile, ma una famiglia con principi sani. E perché ho fatto questa scelta? Perché, vedete, ecco, questa è una caratteristica di molte ragazze che vivono in Calabria e che entrano in contatto con ragazzi appartenenti a famiglie criminali, ma potrebbe capitare in qualsiasi altro posto d'Italia, dove l'andrangheta purtroppo si è presentata ed è riuscita a diventare molto in grado di, insomma, di influenzare molto la società. Ecco, ho voluto dare questo quadro, una donna che proviene da una famiglia per bene, ma che viene attratta dal potere, in fondo, dal potere rappresentato da un ragazzo, da un giovane, un bel giovane, un giovane del sud, con le caratteristiche dei giovani del sud, pieno di soldi, perché purtroppo spesso il presentarsi con capacità economica importante è quello che attrae le donne, che attrae le ragazze. La possibilità di avviare una relazione con il giovane che si mostra attento inizialmente ai bisogni della giovane ragazza e quindi che è pronto a fare anche regali costosi, che è pronto ad invitarla in ristoranti di grido, ecco, sono cose che attirano, attraggono e che spesso possono essere un elemento che induce le ragazze ad accettare questo tipo di invito e di relazione, poi di avviare una relazione. Rosa è una di queste donne che viene attratta da un giovane che inizialmente mostra a questa donna il meglio di se stesso, si pone come attento a tutte le esigenze, però poco a poco la obbliga ad attenersi a quelli che sono ordini che impone. Intanto la isola. E come la isola? Le chiede di lasciare il suo lavoro, perché non ne ha bisogno, perché in fondo lui è in grado di mantenerla e di mantenerla anche molto bene. E Rosa inizia così a perdere di vista quelli che sono veramente i suoi diritti. Viene ad essere a poco strumento in mano ad Antonio. Antonio, giovane appartenente ad una famiglia criminale del luogo. Il romanzo è ambientato a Nicotera Marina. Nicotera Marina è una bellissima località turistica della Calabria, in provincia di Vibo Valentia, dove il mare è un mare cristallino, dove ancora si può pensare, ecco, ad uno sviluppo di quella parte di Calabria, dove però nella realtà c'è veramente un'organizzazione criminale molto forte. Nel mio libro ovviamente ho usato dei cognomi inventati, ma quello che ho scritto un po' chiaramente nasce dalla mia esperienza professionale. Per cui anche la scelta del luogo è una scelta legata al fatto che io per molti anni ho lavorato sul territorio della provincia di Vibo Valentia e quindi quel territorio lo conosco bene, conosco che cosa significa vivere su quel territorio, che cosa significa per le giovani donne entrare in contatto con le realtà rappresentate dalle famiglie ndranghetiste. E quindi Rosa, dicevo, attratta da questo giovane, lascia tutto, lascia il lavoro, si chiude in casa in attesa del giorno del matrimonio. Vedete, se avrete occasione di leggerlo questo libro, magari in alcuni punti vi sembrerà lontano nel tempo, e invece dovete pensare che queste cose succedono oggi, succedono ancora oggi. Rosa abbandona tutto, attende il giorno del matrimonio, ma nel frattempo succedono altre cose. Come succede spesso per i criminali, Antonio viene arrestato. Viene arrestato e Rosa quindi vede inizialmente sfumare il suo sogno, però non vuole credere di avere a che fare con un criminale. Non ci vuole credere, perché Antonio con lei si pone e si mostra come persona appunto assolutamente generosa e attenta ai suoi bisogni. E allora avvia una parte della sua esistenza dedicata ai lunghi viaggi per andare a trovare Antonio, che viene spostato da un carcere all'altro. All'interno della sua famiglia, che è una famiglia con principi sani, il padre cerca di farle capire che sta mettendo la sua vita su un percorso sbagliato, anche perché all'interno di quella famiglia Giuseppe, che è il padre, che è il pescatore con principi sani, persona umile, ma che su quella terra ha vissuto soltanto facendo il suo lavoro e mantenendo una famiglia composta da 3 figli e con una invece moglie che è morta quando i bambini erano giovani, Giuseppe cerca di dare il suo insegnamento, perché in quella famiglia si è già verificato un fatto grave. L'altro figlio, Francesco, è stato arrestato a causa di Antonio e della famiglia Mandelli, perché anch'egli è stato attratto dal denaro facile. Quindi sa che cosa significa e vuole mettere in guardia la figlia. Per fortuna in quella famiglia c'è un altro giovane, Giovanni, che invece è il figlio che ha ascoltato il padre ed è cresciuto secondo principi sani e secondo quelli che sono in realtà i valori che accomunano la società civile. Rosa attende che Antonio venga scarcerato. E poi, da quel momento in poi, da quando Antonio torna ad essere in libertà, ecco, incomincia il vero calvario di Rosa. Ma Rosa è un personaggio immaginario, no? Ve l'ho detto. Ma io ho usato nell'esergo una frase che trovo adatta per il lavoro che io ho fatto. È una frase di Francesco Rosi, il regista di Le mani sulla città, che è un film di vecchia data, ma che insomma forse i più giovani non conoscono, ma chi insomma ha un po' più di anni ricorda, un bellissimo film. E Francesco Rosi per il suo film aveva usato questa frase: i fatti e i personaggi sono immaginari, ma il contesto sociale è il contesto reale. E questo è quello che ho voluto fare io con questo libro: immaginare delle figure e dei fatti che non sono esistiti, ma che trovano però nel contesto territoriale una precisa loro collocazione. Quando io ho scritto la storia di Rosa, io l'ho fatto perché ho voluto in realtà dare un finale, un epilogo positivo ad una storia che io avevo vissuto personalmente come magistrato e che purtroppo invece ha avuto una conclusione terribile. Rosa è la donna che, dopo essere entrata nella casa dei Mandelli e dopo avere vissuto anni della sua esistenza in modo veramente pericoloso per se stessa, perché la violenza di genere di cui noi sentiamo quotidianamente parlare, quella che subiscono purtroppo le donne, adesso permettetemelo, faccio una deviazione da quello che è il testo, ma per dirvi che l'8 marzo che è appena trascorso, insomma, è anche il giorno in cui il governo ha reso noto questo nuovo DDL in cui si parlerà di femminicidio, che è un reato nuovo. Io parlo con il mio collega e lo sa bene, è una novità questa, perché fino a ieri si parlava solo di omicidio. Femminicidio è un reato che di nuovo conio, che si vuole far entrare nel codice. Secondo me, e questa è una mia opinione ovviamente, è anche bene che ci si renda conto che bisogna mettere un focus chiaro su quelli che sono i reati compiuti dagli uomini sulle donne che hanno come vittima il genere femminile, perché questo è un fenomeno talmente grave che deve essere concretamente affrontato più di quanto si stia già facendo. Ecco, perché vi ho detto questo? Perché la violenza di genere normalmente appare inesistente all'interno delle famiglie criminali. Sto parlando di 'ndrangheta, ma questo vale anche per le altre famiglie criminali, che siano mafia, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, oppure Società Foggiano, Camorra. Ecco, si pensa che la violenza di genere all'interno delle famiglie criminali in realtà non esista. Ma perché si pensa questo? Perché difficilmente ci sono donne che vivono nelle famiglie criminali che denunciano di essere maltrattate, di subire violenza, e non lo fanno perché non lo possono fare, ovviamente. Rosa è una donna che, quando inizia la sua vita all'interno della famiglia di 'ndrangheta, subisce quotidianamente violenza di genere, perché, come vi dicevo, le famiglie di 'ndrangheta sono famiglie che hanno un fondamento di maschilismo. La 'ndrangheta è maschilista. La donna è sempre e da sempre ritenuta uno strumento che serve all'organizzazione criminale. Eppure Rosa, che inizia ad essere quindi assoggettata a violenza anche fisica, ma soprattutto di tipo psicologico, che poi è quella che danneggia maggiormente, vive questo suo percorso attanagliata da tutta la situazione che la rende incapace di fare qualsiasi passo per uscirne. Fino a quando non c'è una donna magistrato che in qualche modo la contatta. Poi se qualcuno leggerà il libro vedrà che c'è anche un po' di diritto processuale penale, vabbè, non poteva non esserci, ovviamente scritto in modo molto semplice, ossia tutte le attività che vengono fatte per poter entrare in contatto con una donna che vive all'interno di una famiglia in cui è segregata. Che cosa bisogna inventarsi a livello proprio investigativo per poter riuscire ad avere un contatto? Vi dicevo, Rosa, che è un personaggio immaginario, trova spunto su una esperienza mia, vissuta direttamente da me, di una donna che un giorno, pur essendo moglie di un boss, di una famiglia molto potente, una famiglia che non è potente solo in Calabria, ma lo è anche qua, anche a Milano, è la famiglia Mancuso. Questa donna un giorno, a Nicotera Marina, decide di fare un passo importantissimo. Con il figlio piccolo di 15 mesi, scappa di casa, sostanzialmente scappa proprio dalla sua casa, si rivolge alla stazione dei carabinieri di Nicotera e riferisce di voler lasciare quella famiglia criminale, di volerlo fare per se stessa, ma soprattutto per il figlio. Io quella donna l'ho conosciuta perché in quel periodo svolgevo le indagini proprio sull'associazione 'ndranghetista Mancuso. E quindi appena lei si rivolse ai carabinieri mi venne immediatamente riferito di questa cosa. Era un fatto, direi, quasi epocale, perché era la moglie di un boss. E quindi chi svolgeva le indagini, io e i carabinieri che con me stavano svolgendo le indagini, ci siamo resi conto che ci sarebbe potuta essere una attività nuova da compiere, collegata a tutto quello che lei era in grado di dire, che avrebbe potuto veramente incrinare o addirittura sconfiggere quella organizzazione mafiosa. Io quella donna sono subito andata a sentirla, perché è stata immediatamente trasferita da Nicotera a Catanzaro, in un luogo protetto, per poterli immediatamente sentire, mettere a verbale le sue dichiarazioni. L'ho fatto insieme al ROS che collaborava con me, rendendomi conto che era un passo difficilissimo quello che stava facendo. Innanzitutto perché se n'era andata con un bambino di soli 15 mesi, che quindi non poteva rappresentare per lei una forza, perché quel bambino era troppo piccolo. Quindi mi rendevo conto che quel passo era un passo che lei aveva fatto probabilmente di impulso e che bisognava fare di tutto per fare in modo che proseguisse quel percorso che aveva iniziato con un passettino piccolo andando alla stazione dei carabinieri. Quella donna si chiamava Santa Bucca Fusca. Quando io la sentì a verbale, immediatamente mi resi conto che era successo qualche cosa. Era successo qualche cosa che l'aveva proprio portata ad essere spaventata per la sua vita stessa e per la vita di suo figlio. E in effetti qualche giorno prima su quel territorio c'era stato un omicidio anche molto efferato che aveva coinvolto un broker della famiglia Mancuso, uno di quelli che si recava nel Sud America per contrattare grandi quantità di cocaina da far arrivare poi nei porti italiani, uno tra tutti il porto di Gioia Tauro. L'avevo già conosciuta io Santa Bucca Fusca, l'avevo conosciuta quando veniva a sentire quello che succedeva all'interno delle aule di giustizia in cui il marito aveva la veste di imputato. Quindi io la ricordavo quella donna, la rividi quella mattina presso la foresteria dei carabinieri del ROS e quasi non la riconobbi, perché me la ricordavo come una bella ragazza. Io l'avevo vista un decennio prima come una bella ragazza dai capelli lunghi, bruna, anche molto strafottente, fatemi usare questo termine, si capiva che era la donna del boss. Quando l'ho vista come una donna molto più dimessa, una mamma che aveva capito e che probabilmente aveva vissuto sulla sua pelle un periodo estremamente delicato. Quando io iniziai a verbalizzare, poco a poco vidi che c'era un po' per volta una mancanza di volontà di proseguire. Mi sono resa conto che stava succedendo qualche cosa. In realtà stava succedendo quello che avevamo temuto dall'inizio. La sua era stata una scelta d'impeto. Poi si rese conto che forse lasciare la casa così d'improvviso, senza nulla, con un bambino piccolo, senza averlo detto al marito, questo era il grosso suo problema, senza averlo detto al marito, che in fondo era un padre che mostrava di essere un padre molto attento nei confronti del bambino. Certo, quello era l'erede della famiglia mafiosa e quindi non poteva che essere così, iniziò a vacillare la sua volontà. E sia io che il maggiore del Ross, che era con me, cercammo di fare di tutto per farle capire che aveva già avviato un percorso, che non poteva tornare indietro, che tornare indietro voleva dire mettere in pericolo in modo gravissimo la sua persona, perché purtroppo la 'ndrangheta ha delle regole, ha delle leggi sue, una tra queste, una tra tutte, la legge del silenzio, che era stata ovviamente non rispettata da santa detta Tita. Tita aveva violato quella che era la legge principale. Si era recata dai carabinieri, dallo Stato, che è visto ovviamente dalla 'ndrangheta come qualcosa da combattere. Quando mi resi conto che non c'era nulla da fare, perché lei voleva rientrare per poter parlare con il marito e addirittura per poterlo convincere ad allontanarsi insieme a lei per il bene del figlio, quando vidi che non c'era più nulla da fare, io e purtroppo queste cose ce le ho impresse nella mia mente e anche negli occhi, non avevo più nulla da fare, quindi dovevo andarmene, avevo fatto la sua scelta, ormai aspettava che venissero a prenderla. E io ricordo che dopo aver fatto l'ultimo tentativo la salutai, ma lei mi toccò la spalla e mi disse: ma tanto ci rivediamo, perché quella era la sua intenzione, tanto ci rivediamo. E io e il maggiore eravamo consapevoli che non l'avremmo mai più vista e non potevamo fare nulla, perché eravamo nell'impossibilità di fare qualsiasi cosa, perché era una persona libera, quindi non potevamo certo sequestrarla, avremmo commesso noi un reato. Tita Bucafusca, dopo esattamente un mese, fu il marito Pantaleone Mancuso che chiamò la stazione dei carabinieri per riferire che la moglie era stata trovata in bagno morente, aveva ingerito acido muriatico. Aveva ingerito acido muriatico, evidentemente il fatto si è chiuso come suicidio. Io ho dei grandissimi dubbi che si possa veramente parlare di suicidio, che comunque sarebbe un suicidio di mafia in ogni caso, ma ho dei grandissimi dubbi, perché io ricordo che rapporto stretto c'era con quel bambino, ricordo gli occhi di questa donna che seguivano il figlio in ogni suo movimento, e quindi ho difficoltà a immaginare che lei abbia deciso volontariamente di abbandonare quel figlio. Ma poi l'acido muriatico è qualcosa che brucia tutto, no? Brucia soprattutto l'apparato fonatorio, quello che lei aveva usato per avvicinarsi allo Stato. Quindi io ho dei grandissimi dubbi su questo. Quella è una storia che ha avuto un epilogo tragico. Ho voluto in fondo, con la storia di Rosa, in qualche modo riprendere quella che era la storia di Tita e dare quell'epilogo che doveva avere, un epilogo che si concludesse con l'avvio di una nuova vita, di una vita lontano da quella che era la famiglia che l'aveva per tanto tempo soggiogata, con suo figlio, e sicuramente una vita in cui tornasse ad avere dei diritti, quei diritti che invece vengono regolarmente calpestati all'interno delle famiglie di 'ndrangheta. È per questo che ho deciso di scrivere la storia di Rosa e di titolare questo libro Il coraggio di Rosa, perché ci vuole tanto coraggio, indubbiamente, per fare delle scelte che comportano l'allontanamento anche dagli affetti, o comunque da quelli che si crede siano degli affetti. E però è l'unico modo per le donne che subiscono questo tipo di vita imposta loro per venirne fuori. Diceva la dottoressa all'inizio, in questo libro in realtà ci sono due protagoniste, Rosa, donna che riesce a portare avanti la sua decisione e quindi a diventare donna libera, e Daniela, che è il magistrato che in qualche modo la sorregge nella sua decisione, la porta ad essere sicura di quello che fa, quindi a proseguire in quella sua via. E un minuto lo dedico anche alla protagonista magistrato. Fare il magistrato non è semplice quando si trattano queste storie. Io credo che si debba mettere, oltre alla necessaria professionalità, anche qualcosa in più, perché bisogna entrare anche in empatia con quella donna, se parliamo di donna, ma questo vale anche ovviamente per i collaboratori, un po' differente la situazione, ma insomma bisogna entrare in empatia e fare capire loro che la scelta che stanno compiendo, una scelta sicuramente difficile, ma è quella giusta. Io adesso vorrei un attimo fare ancora, non so quanto tempo ho a disposizione. Ecco, vorrei ancora un attimo soffermarmi sulla figura femminile, senza raccontarvi tutto il libro, perché altrimenti il rischio è che poi nessuno ha voglia di leggerselo. Ma vorrei soffermarmi ancora un attimo sulla figura femminile all'interno delle organizzazioni ndranghetiste, perché vi ho detto fino a poco fa che l'organizzazione ndranghetista è sicuramente maschilista, e lo dico perché è la storia che ce lo insegna, la storia delle operazioni anche che sono state compiute. Quando si parla di un'operazione contro la 'ndrangheta, si parla normalmente appunto di famiglie con un cognome, ma il capo, l'organizzatore, è sempre un maschio. Ci sono però casi di donne che hanno anche un ruolo importante all'interno della famiglia. Sono però ruoli che entrano in gioco quando, per i motivi più disparati, può capitare che sia arrestato piuttosto che ammazzato, piuttosto che latitante, cioè quando il maschio di famiglia non è più in condizione di svolgere il suo ruolo di capo. Allora lì la donna può avere un ruolo di estremo rilievo, però sono ruoli per lo più a termine, perché quando ritorna l'uomo che magari era in carcere, oppure quando uno degli altri uomini di famiglia incominciano ad avere più polso della situazione, magari perché per un certo periodo sono troppo giovani, ecco, allora poi ritorna ad esserci il predominio maschile. Ciò non toglie, vi dicevo, che ci siano e ci siano state delle donne che hanno avuto dei compiti anche molto importanti all'interno delle famiglie ndranghetiste. Io nella mia professione ho in mente in particolare una donna, perché l'ho sentita, nel senso, nello svolgimento dell'attività di indagine. Voi sapete benissimo che uno degli strumenti più importanti è sicuramente l'attività di intercettazione. L'attività di intercettazione, quando si ha la fortuna di inserire le microspie nei luoghi giusti, consente di avere nell'immediatezza la percezione di quello che succede all'interno dell'organizzazione. Allora io ho in mente una donna che ha un nome e un cognome, quindi ve lo dico, Giuseppina Jacopetta, che all'interno della sua famiglia, a seguito dell'omicidio del marito, Fortunato Patania, capo di un gruppo sempre insistente nella provincia vibonese, in particolare nella zona di Stefanaconi e Sant'Onofrio, che sono poi due comuni anche piccoli, in cui però l'andrangheta è diventata forte perché è riuscita ad inserirsi, ad infiltrarsi nella pubblica amministrazione, quindi ad ottenere appalti, ad ottenere lavori che le hanno consentito di crescere economicamente. Ecco, questa donna, nel momento in cui il marito è uscito dalla scena perché morto ammazzato, ha preso le redini della famiglia e i figli, adesso non ricordo se erano 4 o 5 maschi, tutti maschi, perché poi queste famiglie casualmente riescono a generare tanti figli maschi che quindi perpetuano sempre di più le organizzazioni. Ecco, i figli maschi si sono sostanzialmente sottoposti alle disposizioni, agli ordini della madre, che aveva poi anche la bacinella, cioè la tutto il denaro della famiglia a sua disposizione, che ha incominciato ad utilizzare per fare in modo di identificare, individuare gli autori della morte del marito e quindi sterminarli, perché la vendetta è uno dei disvalori tipici delle famiglie ndranghetiste. E quindi noi sentivamo Giuseppina Jacopetta che, parlando con i figli, diceva proprio a loro questo, che non dovevano perdere tempo, che dovevano fare di tutto per individuare gli autori, che voleva vedere il sangue degli autori dell'omicidio scorrere davanti ai suoi piedi e che fino ad allora non avrebbe avuto pace. E addirittura faceva questo, e ce ne siamo resi conto sentendola, faceva questo anche pregando. Cioè lei pregava la Madonna, chiedendo alla Madonna di aiutare i figli affinché individuassero gli autori dell'omicidio del marito. Quindi questo che vi sto raccontando non è ieri, è di 10 anni fa circa. Però 10 anni sono pochi, eh? E vi fa capire come ci sia ancora all'interno delle famiglie ndranghetiste questa addirittura capacità di strumentalizzare anche la religione, una religione che ovviamente dice delle cose completamente diverse. Eppure succedeva questo, eppure Giuseppina Jacopetta chiedeva alla Madonna, pregava Padre Pio all'interno della sua abitazione, poi nel corso della perquisizione vennero individuate santini, statue della Madonna, perché questo è quello che lei faceva. Quindi donne che a volte assumono delle vesti e diventano così crudeli che superano addirittura la crudeltà maschile. Per cui quello che intendo dire è non ci sono solo donne che subiscono supinamente. Il punto è che Giuseppina Jacopetta, che poi è diventata così spietata nel corso della sua esistenza, aveva vissuto però gli anni della sua vita sottoposta alle angherie del marito, quindi aveva respirato violenza. Era una donna che per tanti anni non aveva assolutamente potuto esercitare i propri diritti, aveva visto calpestare la dignità tutti i giorni, e quindi quando poi è riuscita ad avere in mano la situazione non ha fatto altro che fare quello che aveva visto fare su di lei per tanto tempo. Vi ho raccontato degli spaccati delle famiglie criminali 'ndranghetiste ovviamente presenti in Calabria, perché io lì lavoro. Poi si parla anche di un altro tipo di 'ndrangheta, perché questa sembra una 'ndrangheta ancestrale, quindi si dice, ma adesso una 'ndrangheta però è diventata più raffinata, ha smesso di sparare, è meno evidente, è più silente, si parla di 'ndrangheta silente, ed è una grande verità, perché ha capito che per fare affari non bisogna più usare le armi in modo plateale, perché altrimenti l'attenzione dello Stato diventa così focalizzata su quell'organizzazione. Però dobbiamo stare attenti, perché comunque c'è sempre una grande riserva di violenza, per cui quando si tratta di usare violenza la 'ndrangheta la utilizza. E ugualmente, quando noi vediamo le famiglie di 'ndrangheta composte da persone che sembrano meno, lasciatemi usare questo termine, rozze, meno rozze, più raffinate, però all'interno del nucleo si ripresentano le stesse dinamiche. Non sempre con violenze fisiche nei confronti delle donne, ma la violenza psicologica nei confronti della donna c'è e continua ad esserci. Quindi, quanto mi manca?
Abbiamo ancora quasi.
Perfetto, allora posso continuare, io non volevo sforare nel tempo a mia disposizione. Quindi, voglio dire, l'attenzione ci deve essere, perché non bisogna mai dimenticare quali sono i veri obiettivi della 'ndrangheta. Obiettivi che sono quelli ovviamente di fare soldi, perché poi è questo l'obiettivo principale della 'ndrangheta, e di farlo calpestando tutti. Il libro riporta anche delle storie, che anche qua sono un po' storie che nascono dalla mia esperienza professionale, di donne e uomini che nel corso di questa vicenda, che vede come protagonista Rosa, però si inseriscono, donne e uomini che subiscono la violenza della 'ndrangheta, subiscono estorsioni, che hanno difficoltà a rivolgersi allo Stato perché vedono uno Stato lontano e non sempre attento alle loro esigenze. Anche qui ho voluto, e spero di esserci in qualche modo riuscita, ho voluto far comprendere come adesso un po' si utilizzi la paura e la lontananza dello Stato come alibi, perché non è più così. Lo Stato è molto attento. Quando una persona subisce un'estorsione, può rivolgersi allo Stato, che è molto attento. Le forze di polizia adesso hanno raggiunto una professionalità tale per cui è difficile pensare che chi denuncia poi rimanga solo. Non è così, ma poi si sono create tutte quelle associazioni, quelle reti che consentono alle persone che denunciano di avere sicuramente conforto e attenzione. Una tra tutte Libera, dico una tra tutte. Quindi non ci possono essere più scusanti. Allora ho voluto anche trattare questo tema, metterlo tra le pagine, proprio per dire in realtà dobbiamo fare qualche cosa tutti, è venuto il momento davvero di non girarci più dalla parte opposta e di non subire più pensando soltanto che sia l'unico modo per evitare il male peggiore. Il male peggiore è la 'ndrangheta. Io credo che sia venuto il momento in cui davvero ci sia necessità di prendere coscienza tutti. Ed è per questo che è, secondo me, importante fare prevenzione. Il motivo, ve lo dicevo, per cui io ad un certo punto mi sono messa a scrivere libri è perché mi sono resa conto che il mio lavoro, la mia professione, che in realtà io amo, però era riduttiva, nel senso che il magistrato ha un compito, che è quello che la legge gli dà, che è quello di entrare in gioco, parlo del magistrato che si occupa di diritto penale, di entrare in gioco quando il reato è commesso, ha una funzione repressiva. Ma c'è tutta quella parte di prevenzione che invece è importante. E scrivere libri, secondo me, anche utilizzando quella che è la propria esperienza professionale, può servire per sensibilizzare, può servire per far riflettere, può servire per consentire in qualche modo di entrare all'interno di un fenomeno, che è un fenomeno che ormai non è più relegato, è diventato planetario e che purtroppo è ancora così difficile pensare che possa essere sterminato, termine violento, ma insomma forse bisogna utilizzarlo in alcuni casi. Io ritengo che sia necessario fare prevenzione sin dalle scuole, partire con i ragazzi molto giovani. È bello vedere tra l'altro questa sera che ci siano dei giovani, perché purtroppo spesso perché si va nelle scuole? Perché lì ci devono essere per forza, perché vengono portati dai docenti, ma è difficile vedere dei giovani che volontariamente si accostano a questo tema, che è un tema sicuramente non semplice, che ci sembra lontano, ma il fatto di vedere anche volti giovani mi fa pensare che invece incomincia ad esserci questa sensibilità verso un fenomeno che riguarda appunto tutti. E quando dico riguarda tutti, intendo dire che riguarda soprattutto ormai la parte settentrionale della nostra nazione, perché qua c'è l'economia più florida. E allora gli 'ndranghetisti, che nel tempo hanno fatto tanto denaro attraverso le attività illecite, hanno bisogno di fare fruttare quel denaro e arrivano al nord, arrivano a Milano e incominciano a comprare attività commerciali, soprattutto quelle in cui il denaro circola con più facilità, no? Perché il ristorante piuttosto che l'esercizio commerciale è una lavatrice formidabile, perché il contante circola con più facilità e quindi si ripulisce il denaro investito con semplicemente con quello che entra di denaro che invece ha un'origine buona, un'origine lecita. Quindi dobbiamo tenere veramente i riflettori puntati, essere molto attenti. Io dico spesso, lo dico quando vado nelle scuole e dico ai ragazzi, questa mattina siamo stati qua insieme, abbiamo parlato di tutto questo, di questo fenomeno, l'abbiamo in qualche modo scandagliato. Quando tornate a casa, però, parlatene con i vostri genitori, perché sono loro che probabilmente in questo momento storico, dove se sono commercianti o imprenditori hanno necessità di liquidità, pensano che sia possibile ottenerla avvicinandosi alle organizzazioni criminali, e lo fanno al sud, lo fanno al nord, con una, direi, consentitemi di dirlo, con un aggravante per il nord, perché quello che io penso e che ovviamente origina dalla mia esperienza professionale, io ho sentito, ascoltati in processo, degli imprenditori del nord che si sono rivolti agli 'ndranghetisti pensando di essere in una situazione migliore loro, cioè l'imprenditore del nord pensa di poter riuscire a venirne fuori con facilità nel momento in cui ottiene denaro, di allontanarsi con estrema semplicità dal calabrese o dal siciliano, se parliamo di Cosa Nostra, che arriva al nord, che tutto sommato non ha le competenze, no? Per occuparsi di economia. Ed è un gravissimo errore questo. Questo senso di superiorità è quello che spesso porta poi gli imprenditori e i commercianti del nord ad essere invischiati in situazioni da cui non riescono più ad uscire, di essere costretti, fino ad essere costretti a cedere le loro attività. Per cui una grande attenzione, io credo che dobbiamo fare tutti, una grande attenzione che inizia anche semplicemente con la lettura di libri che descrivono questo fenomeno, che magari lo descrivono in modo semplice, facilmente fruibile da parte di tutti, ma che consentono di rendersi conto che la 'ndrangheta esiste ed è veramente una realtà da cui bisogna stare lontani e bisogna soprattutto, se malauguratamente uno dovesse averne contatto, bisogna soprattutto allontanarsi, e ci si allontana attraverso la denuncia. Grazie.